dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia.
Settimana del 22 novembre 2021, furto d'identità in casa Cupini, l'antidoto alla polarizzazione dei social, gli shopping bots per i regali di Natale, queste e molte altre scalette per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale, all'italiana. Da Remi Studio Ligure 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Dallo studio di Milano, Michele Di Maio.
E dallo studio di Roma, Giulio Cupini.
Buongiorno a tutti, bentornati cari digitaliani, bentornati all'ascolto, bentornati ai miei colleghi ai microfoni vari. Ciao Giulio, ciao Michele.
Ciao Franco, ciao Giulio.
Oh, è bello ritrovarvi.
Come sei squillante. Giulio che emerge da una montagna marrone, ma non è quello che credete voi. Adesso possiamo dirlo, perché è una soddisfazione questa. Giulio, possiamo dirlo?
Quale? Che gli hanno rubato l'identità?
No, dopo. Non so se le due cose sono collegate.
Vabbè, Giulio. Diciamo comunque, insomma sì, c'è stato negli ultimi mesi tanto lavoro per un lancio importante, finalmente siamo riusciti a portarlo a terra, abbiamo lanciato lo shop di Ferrero, siamo partiti con la Nutella, e quindi shop.ferrero.it, ed è una bella soddisfazione.
Cioè voi quando lanciate la Nutella è perché vi siete arrabbiati con qualcuno e prendete il barattolo e lo tirate dietro. Cupini quando lancia la Nutella prende la Ferrero e la lancia non ancora nel metaverso ma almeno nel cyberspazio.
Accettate Bitcoin? Posso comprare bene la Nutella in Bitcoin? Me la porta allora, un drone?
Poi parliamo di fee, transazioni, perché lo leggo anche a tanti argomenti di cui parleremo stasera, quindi sì, ma assolutamente.
Quindi si può comprare anche in El Salvador la Nutella.
O potete pagare cose in El Salvador con la Nutella.
Questa
ci vorrebbe una. Sei diventato pure tuo amico del dittatore.
Una il Nutella coin, esatto, ma io ce l'ho in mente.
Ci sta. Bravissimo Giulio, complimenti, queste sono vere soddisfazioni, fatemi tirare fuori il Trello che cominciamo. Dai, cominciamo con un articolo giulioso, un articolo messo su da Giulio, che è questa roba della internet che avrebbe distrutto la brand loyalty.
Loyalty. Allora, diciamo che nella storia del consumo le cose importanti che hanno in qualche modo definito la relazione tra un marchio e un consumatore sono state appunto la cosiddetta brand loyalty, quindi la capacità di una marca di costruire una relazione che non sia soltanto legata ad un acquisto singolo, ma che in qualche modo si continui nel corso della sua vita a in qualche modo affascinare il consumatore per vendere più oggetti durante la sua vita. Questa cosa ha fatto la fortuna chiaramente di grandi marchi. Apple stessa vive fortissimamente di brand loyalty, Nike, tanti marchi che insomma nel corso degli ultimi anni hanno avuto il successo che conosciamo, e che con internet questo articolo del Times in qualche modo sembra che si stia perdendo, ed è un fatto vero, assolutamente vero, perché su internet si è molto sbilanciata la forza del rivenditore, poniamo Amazon in questo momento, a sfavore del marchio che viene rivenduto, e quello che a volte è anche un prodotto che viene comprato su Amazon, che può essere un prodotto neutro, è un prodotto che risponde ad una necessità di consumo occasionale di cui non ricordi neanche di che marchio è. L'abbiamo visto succedere con mille cose, accessori del computer, GoPro varie, fotocamere.
È un appiattimento in basso. Se vogliamo, è una cosa anche molto democratica da un certo punto di vista.
Assolutamente,
no?
Assolutamente.
Tutti i prodotti sono tutti prodotti quasi.
Sì, tutti i prodotti sono uguali di fronte all'algoritmo. E l'algoritmo a seconda dei periodi,
tutti uguali di fronte all'algoritmo, poi dipende quanto paghi per la sponsorizzazione andare nelle ricerche, quindi non è che sono finché nessuno paga, sono tutti uguali. Ma non è il Salvador. Sì, poi allora, secondo me è uno di quei casi anche qui della polarizzazione che ha portato internet, perché allora l'esempio ovviamente è il marketplace su Amazon, però in realtà quando tu nel mondo analogico di un tempo, quando poi andavi nella bottega sotto casa, non è detto che a comprare ad esempio dei vestiti, non è detto che facessi caso più di tanto al marchio, però vabbè, sicuramente Amazon ha incentivato questo discorso. Però secondo me, Giulio, tu hai citato ad esempio Nike, hai citato Apple, invece questi grandi marchi invece sono andati verso la polarizzazione più assoluta della propria brand awareness e brand loyalty, andando, come hanno fatto, uscendo poi ad esempio da Amazon, provare a comprare un paio di scarpe.
Ecco, permettetemi, una fedeltà al marchio, dentro Amazon non si trovava bene, si è tirata fuori.
E se n'è andato.
È vero, no? Quando vai a cercare su Amazon un caricabatterie USB, oramai difficilmente ti affezioni a un marchio, perché Amazon ti fa vedere quelli che, no, la Amazon Choice, che di solito è un prodotto discreto e che costa poco, ti fa vedere quello che a seconda delle recensioni, quello è stato comprato di più, poi in periodi di magari non esattamente floridi per la ricchezza, eccetera, in momenti di incertezza, emergono certamente più facilmente comportamenti di acquisto che premiano prodotti di prezzo più basso, e quindi certamente lì sopra non viene fuori.
E poi soprattutto non stanno venendo fuori appunto nuovi marchi, nel senso che
ma forse è una conseguenza.
La costruzione di un percorso nuovo in questo momento non può prescindere da alcuni presidi digitali, questi presidi digitali appiattiscono in qualche modo la tua visibilità e quindi stanno emergendo pochissimi marchi nuovi che costruiscono nel 2020 un percorso di questo tipo di fiducia, quindi è sicuramente un segnale dei tempi. E costruire fedeltà in questo momento, la aggiungo solo come tema perché è interessante, nella un po' dinamica di studio del mercato pubblicitario sta emergendo come i marchi che oggi stanno avendo una grande riconoscibilità è perché colmano alcuni vuoti di identità politica, e questo è molto vero per tanti.
Politica? Sì. Fammi un esempio che non capisco proprio.
La polarizzazione di alcune pubblicità, Budweiser che fa la pubblicità e decide durante le grandi serate americane di far vedere la storia dell'immigrazione come una storia positiva, polarizza un certo tipo di attenzione riconoscendosi in alcuni valori politici che vengono meno trattati da alcuni tipi di partito, di comunicazione di partito.
Okay.
Ugualmente altri marchi che decidono invece di essere l'identità americana che nasce con l'uomo bianco, che nasce con il nostro lavoro, la nostra patria, prendono quel tipo di identità politica, e quindi molta attrazione di grandi marchi si sta spostando su posizionamenti di questo tipo, e anche questo è interessante da monitorare perché chiaramente può essere anche un qualcosa di pericoloso.
A quando il lancio della birra Salvina?
esatto.
Potrebbe darsi noi qualche marchio così, no? L'amaro Bertinotto. Scusa. Ci mancherebbe. Vabbè, certamente l'appiattimento di Amazon è una conseguenza del suo, non dico monopolio, ma del suo strapotere sul piano del commercio online, che ha certamente, come non manchiamo di far notare, dei risvolti negativi in tanti ambiti, specialmente in ambiti dove ci può essere una fragilità, tra virgolette, costituzionale. A me ha fatto rabbrividire quell'altro articolo che hai messo tu, Giulio, su Amazon che fa la guerra, che rifiuta le carte di credito, le Visa emesse nel Regno Unito.
Esatto, c'è un tema anche molto importante di rilevanza assolutamente internazionale di una mail che ha mandato Amazon qualche giorno fa a tutti i consumatori dicendo che dal 19 di gennaio avrebbero smesso di accettare i pagamenti fatti con carte Visa, Visa di credito, sarebbero state continuate ad accettare carte Visa di debito, ma visto che Visa impone delle fee ritenute da Amazon troppo alte, sarebbero state bloccate, così come era stato fatto anche in altri paesi dove addirittura erano state emesse dei sovrattasse sul pagamento se pagavi con Visa, quindi una sorta di quid in più. Questo tema chiaramente è stato criticato un po' da tutti gli operatori di settore, in primis ovviamente Visa stessa, che ha detto che ci sono delle trattative in corso e che quindi Amazon non può abbandonare il tavolo minacciando di comportarsi in questo modo di fronte a un tema del genere.
Non può, però purtroppo può.
Però può, E quindi il tema è sempre di più legato a come regolamentare una situazione del genere.
È curioso.
Ancora più complicata dalla Brexit, perché chiaramente questa cosa è legata ad una mancanza di regolamentazione europea nel Regno Unito.
Esatto, il vuoto l'ha lasciato dalle intercharge fees.
Mi ha stupito, al di là di tutto il discorso delle fees, delle guerre commerciali, eccetera, come non ci sia e non mi sia venuto in mente questo tipo di problematiche nel discorso della lotta al contante. La lotta al contante è fondamentalmente ha dei significati positivi, ha delle motivazioni positive,
certo.
Ma di fatto è una privatizzazione del denaro.
Sì.
È un affidamento dei pagamenti, delle transazioni e quindi del denaro a delle entità private. Io lo vedo e lo viviamo, le storture da noi un pochino, negli Stati Uniti tantissimo, con la privatizzazione della sanità. E ho sempre considerato, nel mio mondo cieco, che la sanità fosse uno dei pochi ambiti dove una pura economia di mercato fosse pericolosa. In realtà il denaro è un altro ambito, cioè nel momento in cui scompare il contante e tutti i pagamenti vengono fatti attraverso mezzi elettronici, magari gestiti da pochi merchant, da poche entità, comunque in regime di oligopolio, e nel momento in cui dei grandi marketplace come quello di Amazon o dei grandi servizi litigano o decidono per opportunità commerciale di questo non te lo accetto, quello non te lo accetto, di fatto la tua capacità di acquisto si azzera, cioè tu hai lavorato come un negro nell'ultimo mese per lanciare il tuo sito di e-commerce pazzesco di qua di là, c'hai tutti i soldi, sei abituato a spendere, c'hai due carte Visa, domani Netflix dice io la Visa non l'accetto più,
certo,
e tu finché
certo.
non ti fai un'altra carta di credito il tuo lavoro non vale niente per guardarti il film su Netflix, non hai nessun diritto, il tuo denaro non è il frutto del tuo guadagno, del tuo lavoro non è più universalmente spendibile, è come se tu andassi al mercato, volessi comprare delle mele e ti dicessero no guarda le tue banconote non le voglio, questo è proibito dalla legge, il denaro contante ha un valore legale e non può essere rifiutato. Allora parallelamente alla lotta al contante, se si vuole veramente, e ci sono mille altre problematiche per cui potrebbe non essere una buona idea, ma comunque questa è una delle cose che andrebbero, come dici tu, regolamentate, cioè sei obbligato ad accettarle. Poi le fee sono un altro discorso, se non ti vanno bene le fee ci possono essere delle entità che siano statali, sovrastatali o comunità europea che dice questo è il minimo, questo è il massimo, eccetera, ma dire io rifiuto il denaro di delle persone, secondo me, è una cosa destruente. Poi, ovvio, è una roba piccola.
In realtà, su certi circuiti funziona già così.
Certo.
Prendi il circuito American Express, prova a pagare qualcosa in Italia con American Express. Secondo me il punto sta proprio nella premessa che avevi fatto tu, ossia in quanti poi sono i player che controllano il mercato e se c'è un'alternativa. Il contante oggi certo esiste, però ad esempio per Netflix non è un'alternativa, perché non è che in questo momento non puoi andare dal signor Reed Hastings e dirgli ti pago il mio abbonamento.
Vai al supermercato con
le schedine e in realtà puoi anche andarti a fare, ci sono tante carte di credito prepagate che puoi andare a fare e sceglierti il circuito. Nel momento in cui si dovesse andare come si sta andando adesso verso sempre una maggiore riduzione dei pagamenti in contanti, è importante che ci sia l'organismo statale che continui a regolarle, ma anche dal punto di vista delle fee, perché poi sono super importanti nel momento in cui sei un rivenditore
più piccolo. Stesso Amazon in realtà sta favorendo molto questa cosa, ovviamente per interessi diversi, ma sulla falsariga di quanto stiamo dicendo. Se voi fate caso a tutte le promozioni che vengono fatte su Amazon per ricaricare il cosiddetto borsellino dell'account, che viene fatto in contanti nei circuiti abilitati, ricarichi 80 e ti regalo 8 euro, è legato esattamente a questo, cioè cercare in qualche modo di prendere anche il consumatore ancora abituato a quel servizio, portarlo in casa, tagliare le fee e quindi avvantaggiarsi di un sistema ibrido. È una tematica molto fluida che in questo momento andrebbe seguita, perché rischiamo di lasciare spazio a uno standard che non c'è e quindi
vedremo un po'. C'è il coronavirus, non possiamo parlare di queste cose,
hai ragione, moriremo tutti.
Moriremo tutti C'è un tizio che ci dà i consigli sul marketing, su quelle cose lì, come gestire Digitalia, che mi tira sempre le orecchie quando non parlo abbastanza presto di come contattarci e di dove portare i vostri amici. Allora, li portate su Digitalia, i vostri amici, le chiamiamo le orecchiette fresche. Se avete dei proto digitaliani, se avete degli amici pronti ad accettare il verbo digitaliano, cioè sensibile alle tematiche parlate da queste parti, portate su Digitalia. Fate un favore a noi, fate un favore a loro e fate bella figura. E poi ci trovate su Twitter se volete comunicare, oltre che sullo Slack di casa, digitalia.fm/Slack, per entrare. C'è una chat multicanale dove la community, i digitaliani, chiacchierano tutta la settimana. Il nostro Twitter ufficiale, digitaliafm, tutto attaccato. Quelli particolari, Doc Franco con la K, Mickey Six con un profluvio di K e di Y, ma sono sicuro che le troverete, e Giulio Cupini, che è quello più furbo di tutti e ha scelto il nickname più comprensibile, immaginabile, associabile al suo nome e cognome, che sapientemente mamma e papà gli hanno appioppiato. Va bene, angolo del gaming, questa roba di oggi c'è un sacco di notizie di Giulio, che fino a domenica non aveva messo niente, poi si è scatenato, ne ha buttate una cosa, ma sono molto contento perché no, se ci alterniamo nella sezione delle notizie si rende anche il taglio della trasmissione un po' più variegato. Sul Financial Times questa battaglia sul nome tra Electronic Arts e la FIFA per il nome del gioco, perché videogame di calcio, FIFA. FIFA non è di Electronic Arts.
Allora, un po' di tempo fa, in realtà, viene da qualche mese fa questa frattura, perché c'è stato un passaggio per cui, quasi a livello di battuta, ma che poi tanto battuta non è stato, Ibrahimovic ha fatto un controllo di copertine di giochi EA dove compariva, e da cui lui ha dichiarato di non aver mai guadagnato assolutamente nulla, di non aver mai incassato neanche un centesimo per lo sfruttamento dei suoi diritti di immagine. Questa cosa qui ha fatto partire...
Succede anche a Michele coi porno, è la stessa cosa.
Sempre così. Sì. È un problema manifesto, lo so. E questa cosa ha fatto partire chiaramente un sacco di polemiche, di analisi, di articoli, di approfondimenti, ed è emerso che in realtà in Europa... nei singoli paesi, poi soprattutto in Italia è ancora più complessa la situazione. In realtà i diritti dei calciatori, quando acquisiti a livello di squadra, sono gestiti da una società a sua volta diversa, che in qualche modo poi ridistribuisce in maniera matematica, secondo quelli che sono i contratti che vengono firmati, alcune percentuali complessive di più contratti che vengono firmate.
Cioè un gran
insomma, come la SIAE,
esatto, sì, è più complicato, perché la SIAE c'è solo lei. Tu invece firmi un contratto col Milan, a cui dai una parte dei tuoi diritti o tutta la gestione dei diritti o nessuna. Il Milan la può vendere a FIFA, la gestione dei diritti, una parte, o forse è obbligato una parte a cederli per potersi iscrivere alla competizione della FIFA. Le FIFA li vende a Electronic Arts, perché a un certo punto tu ti trovi sulla cosa di Electronic Arts e non capisci perché nessuno te l'ha mai chiesto.
Povero, esatto. Ibrahimovic, esatto. Era un male.
Questo chiaramente
c'ha,
ha creato
la visa inglese Ibrahimovic. Non si può neanche consolare su Amazon.
E questa cosa chiaramente ha creato delle risposte da parte di EA, che ha chiaramente lamentato la presenza di migliaia di tavoli di trattative per poter chiudere una visibilità commerciale contrattuale sufficiente a poter raccontare i club, soprattutto europei ovviamente, con le varie maglie, i giocatori eccetera, e quindi in realtà EA e FIFA sono ai ferri corti, e si sta cercando di immaginare quella che potrebbe essere una soluzione che sarebbe di fatto immaginabile in un monomarca di EA, che potrebbe uscire dal mercato con un nuovo prodotto, non chiamandosi più FIFA, ma cercando di utilizzare EA Sport come marchio, che comunque una sua riconoscibilità ce l'ha, e che quindi potrebbe in qualche modo slegarsi da questa tematica. Le trattative da fare singolarmente verrebbero poi fatte direttamente con i club, laddove ci siano ovviamente presupposti per poterlo fare, o addirittura si sta parlando, ma siamo proprio nella fase iniziale di questa discussione, di creare una nuova entità che gestisca i diritti digitali per i videogiochi, perché chiaramente questo tema del diritto è un tema trasversale. Ci collego anche un flash di un'altra notizia che però si collega tantissimo a questi temi. Intervista di Phil Spencer di Microsoft, che ha detto: l'industria deve cominciare in qualche modo a interrogarsi su come conservare la storia di questi videogiochi anche quando scadono i diritti. Cioè, per farvi un esempio, GTA originale è scaduta la licenza su Vice City, credo, di non so quali canzoni. Se tu oggi riacquisti quel GTA, non esiste più quella versione con quelle canzoni, e quindi di fatto il prodotto così come era nato non esiste più, e la musica in quel gioco è importante.
Mamma mia, è vero.
Quindi sono tutte tematiche dove l'industria deve cominciare un po' a interrogarsi, perché magari per giochi di 20 anni fa il detentore del diritto neanche esiste più, e sarà così ugualmente per FIFA, sarà così. Quindi è il mondo del diritto, il videogioco è un mondo che deve essere necessariamente riformato.
Il mondo del diritto in generale, direi.
Sì.
Il mondo è basta.
Del diritto d'autore, del diritto di sfruttamento.
Sì, sì. Magari questa industria può dargli una spinta, perché quando certi giochi cominciano a costare 500 milioni di euro, probabilmente allora il traino anche commerciale comincia a imporre una riforma di questo tipo.
Il punto però è che le casse di produzione in realtà non è che hanno grossi incentivi a fare questo tipo di lavoro. Infatti ad oggi cosa succede? 1. Pirateria. 2. Comunità di appassionati che cercano di fare manutenzione di delle versioni originali dei giochi. Si finisce, appunto, ne abbiamo parlato settimana scorsa con GTA, non abbiamo parlato del discorso delle canzoni, ma è stato uno delle critiche che sono state fatte alle trilogie rimasterizzate, che sono poi la ragione per cui le case di produzione oggi non hanno incentivi alla continua pubblicazione, alla pubblicazione di un gioco di 10 anni fa, 15 anni fa, 20 anni fa, perché si vogliono tenere il diritto di farne la versione rimasterizzata. E a quel punto, ok, ne hai una versione che magari di solito, spesso, non sempre, è più bella, però è ovvio che non è la stessa cosa. È come andare al Colosseo, chiudere i buchi, darci una pitturata sopra e dire questo è il nuovo Colosseo rimasterizzato.
Certo.
Va bene, sempre nel caso dei diritti, io mi ricordo che su FIFA, ad esempio, non c'è la Juventus. Cioè, si chiama Piemonte Calcio.
Ancora?
Non c'è neanche la squadra ufficiale di calcio professionistico di Digitalia. Non vi diciamo con che nome è, perché non ci hanno pagato i diritti, non ve lo diciamo, dovete cercare.
Vabbè, ovviamente. Però, ma se ti ricordi all'inizio, è spesso stato così, Del Peiro. Quando c'era Winning Eleven,
in realtà l'inizio degli strafalcioni di queste cose qui era non voluto, perché c'era, come si chiamava? Si chiamava Kickoff, il gioco del calcio, sì, di Dino Dini, mitico per l'Amiga, che era un gioco per niente realistico ma divertentissimo perché era fluidissimo e velocissimo. Nella sua traduzione aveva una serie di questi tipi di errori di ortografia, tipo il mitico cartellino Gaillo, che è rimasto per credo una quindicina di major release, che alla fine non lo potevano togliere perché i fan si sarebbero ribellati. E poi, ovviamente, certo, quindi Del Peiro era la successione del cartellino Gaillo. Vabbè, ragazzi, facciamo un salto, rimaniamo nel mondo del calcio. Barcellona e Manchester City ci hanno ripensato su due sponsor di criptovalute. Cos'era? Un paio di settimane fa che parlavamo di criptovalute, di aziende cripto e sponsorizzazioni nel mondo del calcio, no? Nel calcio sicuramente dopo la pandemia c'è una grossa crisi, tutti i bilanci sono un po' a KO per il problema degli stadi vuoti per un anno e mezzo, gli stadi chiusi, non vuoti, ma chiusi per un anno e mezzo, cercano sponsor, cercano soldi facili, sponsorizzazioni per tirare sui bilanci. In questo momento la pioggia di soldi è nel mercato delle criptovalute, dove c'è certamente una bolla, non tanto nelle singole criptovalute o nella criptovaluta, ma nelle aziende che utilizzano l'hype del movimento criptovalute e blockchain e cose del genere per ottenere finanziamenti certamente a medio alto rischio, e che quindi hanno queste disponibilità per finanziare. Però ecco, non c'è tutta questa stabilità se addirittura due big come Barcellona e Manchester City, pochi giorni dopo aver annunciato queste partnership, si sono già tirate indietro. In entrambi i casi mi sembra perché hanno visto comportamenti o aziende, in un caso addirittura praticamente un'azienda fantasma, quelli che gli hanno dato i soldi non sanno come si chiamano, dove sono, dove abitano, non hanno nessuna presenza né sul web né da nessuna parte. Dice, siamo stealth, siamo molto stealth.
Sì, onestamente non ci vedo altre possibili ragioni, non penso sia una questione di immagine, anche perché stando a letto tutti da svariati anni con le società di scommesse, non credo che sia esattamente un problema di brand di etica o comunque sì, di quella roba lì. Dal punto di vista marketing credo che ci sia molta sovrapposizione tra tra i pubblici, ecco. Quindi sì, probabilmente quello di salute finanziaria, ecco.
Va bene, El Salvador fonderà una città del Bitcoin, visto che siamo in ambito criptovalute, dove non si pagheranno le tasse.
Vicino al vulcano Cunchagua, quindi non so se vorrò prendere casa vicino al vulcano Cunchaga.
Abiti sotto un vulcano e paghi tutto in Bitcoin.
Esatto.
Cosa può mai andare storto?
E sì. non paghi tasse e paghi tutto in Bitcoin.
L'idea del vulcano è per la generazione di elettricità, ovviamente, no? Le attività di mining, sì. Di criptovalute sono molto molto dispendiose in termini di elettricità.
Vabbè, si poteva tirare un cavo un po' più lungo, cioè,
è uno dei motivi per cui vengono il mondo del Bitcoin viene accusato di essere dannoso per l'ambiente, pericoloso,
certo,
per l'ambiente,
certo,
eccetera, no? Anidride carbonica e compagnia cantante.
E quindi niente, il semidittatore più figo del Twitter emetterà un bond, dei bond decennali legati al Bitcoin per un valore di circa $1 miliardo, di cui 500 milioni per comprare Bitcoin e gli altri 500 milioni per costruire l'infrastruttura necessaria.
Beh, uno,
a questa città.
È uno che gli piace puntare sul rosso e sul nero, no? È ovvio che se fai una roba del genere, poi 500 milioni li investi in Bitcoin e dici va bene, se va a gambe all'aria Bitcoin, vado a gambe all'aria anch'io. Se invece continua a salire
come El Salvador,
se continua a salire come i più grandi sostenitori del Bitcoin sostengono, semplicemente mi autofinanzio tutto il progetto semplicemente coi proventi dell'aumento di capitale di valore di questi Bitcoin. È un po'
certo, poi se non da capire nel momento in cui hai una tasse praticamente a zero, nel momento in cui si fa un buco nella strada, chi lo ripara? Devi emettere un altro bond in Bitcoin?
In realtà non è a tasse completamente zero, ma è a tasse IVA. Ma sai, il concetto
Monte Carlo.
Il concetto della tassazione è esattamente, mi viene l'idea di Monte Carlo. La diamo per scontata che le strade vadano riparate con i proventi delle tasse sugli utili, ma non è così in tutto il mondo. Monte Carlo si finanzia. L'IVA, non ho idea di come funzioni l'IVA a Monte Carlo, proprio per niente. Monte Carlo si finanzia moltissimo sull'immobiliare. Se tu vuoi entrare a Monte Carlo, se tu vuoi avere un'attività a Monte Carlo o mettere la residenza a Monte Carlo, devi comprare, devi avere una residenza stabile, devi avere un le case a Monte Carlo costano tipo 100.000 euro a metro quadro.
Okay.
E quello e Monte Carlo è in continuo. Se andate a vedere a Monte Carlo, vedete grattacieli e gru e dite: ma dove lo mettono un grattacielo lì in mezzo? Che di fatto c'è una densità abitativa terrificante.
Nel mare.
Guardano, adesso stanno costruendo nel mare, hanno costruito un'isola artificiale sul mare, e dove ci sono invece ancora sulla terraferma palazzi bassi, a un certo punto li distruggono e ci mettono un grattacielo di 200 piani. Sì. E fondamentalmente la città si finanzia in quella maniera lì.
E ma finanzia, sempre tasse sono?
Non sono esattamente tasse, cioè non è che poi su quei palazzi lì che vengono venduti c'è una tassa diretta, è un po' diverso, sono soldi che entrano nell'economia, c'è lavoro, c'è una percentuale non bassa delle unità abitative che vengono realizzate che diventano automaticamente di proprietà del principato, e quindi è una forma di tassa anche quella. Poi il principato in parte le vende, in parte le utilizza per farci vivere i cittadini di Monaco. Se tu vivi a Monaco forse da più di una generazione, non lo so, roba del genere, hai diritto a metterti in una graduatoria a cui vengono assegnati questi alloggi in sovrannumero, questi alloggi che diventano automaticamente dello Stato. È il motivo per cui, se no, in un posto dove le case costano appunto 50, 70 milioni, 70 milioni a metro quadro, roba del genere, non 70.000, 100.000 euro a metro quadro, ovviamente, non 70 milioni, 100.000 a metro quadro, riescono ad avere maestre delle elementari, vigili stradali, bidelli o robe del genere, perché sennò ovviamente dici come fa a funzionare una città del genere.
Le famose case popolari di Monte Carlo.
Esatto.
Sì, che sono magari non l'attico, ma magari una casa non vista mare di un grattacielo megagalattico, certo, dove l'attico è, che ne so, del CEO di Google, roba del genere. Sì, è proprio così, funziona proprio così. Ma questo ve lo raccontavo un po' in pretrasmissione, è un personaggio molto particolare il presidente di El Salvador. Vi ho detto che ho avuto la sorpresa di scoprire che un mio paziente è il salvadoregno, che vive in Italia, che però è il salvadoregno, è cresciuto là, mi ha detto di essere stato amico di compagnia del presidente di El Salvador quando era una persona normale, e dice che era già una persona particolarmente, era un po' era una persona molto magnetica, con magari non tanta sostanza ma la capacità proprio di coinvolgere persone, magari con un po' delle sparate, ne abbiamo già visto
un politico, no? Sai, insomma,
no, un politico, non so se dire un politico bravo o un politico, vabbè, non lo so, sì, comunque con la capacità di coinvolgere persone, con queste sparate qui di fatto raccoglie una marea di consensi finché il castello di carte non cade, no? Con queste cose molto, molto roboanti e avveniristiche, eccetera, no? Il presidente tech, il dittatore tecnologico, eccetera. Non so se è una cosa che si utilizza anche da noi, non ne ho mai letto, ma lui ne parlava con un termine, Najib lovers, cioè gli amanti di Najib, è proprio come fosse un fan club, no? Come fossero i maniaci della Tesla o i fan, cioè, di Elon Musk, una roba del genere. Sono quelle persone che costruiscono proprio un culto della personalità attorno a questo tipo di, ma proprio più che per i temi, proprio per le capacità comunicative. Sono sicuro che ne vedremo ancora delle belle arrivare da quelle parti lì. Sempre in ambito cripto, no, queste sono un po' meno interessanti. Beh, c'è quella storia dell'NFT, l'aveva messa in realtà Francesco, sono uscite, l'avete letta, che su Pirate Bay ci sono dei torrent dove ci
hanno
sono
piratato gli NFT.
Sì, no, è sempre un po' il concetto. Michele, dai, spiega.
Allora, in realtà, vabbè, non è su Pirate Bay, ma allora, se non ricordo male, lo stavo andando a cercare, dovrebbe essere tipo una mezza boutade di un cripto artista, una cosa del genere. Comunque ha preso The Pirate Bay, uh-huh, e lo ha clonato, e invece di chiamarlo The Pirate Bay e lo ha chiamato The NFT Bay. Cosa trovate se andate su The NFT Bay? In pratica tutte le immagini che sono sulla blockchain di Ethereum o qualcosa del genere, che sono state vendute poi come NFT. È ovvio che qui, come dire, su NFT Bay vedi la controparte, ma neanche la controparte, l'immagine a cui è collegato quel contratto sulla blockchain, per precisa al pixel, perché poi quell'immagine è lì, però nel momento in cui tu la scarichi non entri in possesso, ne scarichi un equivalente digitale, un'immagine.
Non entri in possesso dell'NFT, entri in possesso, esatto, di una copia fedele, di una copia identica, di una copia indistinguibile dell'immagine.
Esattamente. E non esatto. Di questo... Quindi te la puoi mettere come avatar su Twitter, come sì, oggi fanno tutti i collezionatori.
È una provocazione, non ce n'è una. Esatto. Non ce n'è una. Ci sono tutte, esatto. Cioè lui ha messo questi file enormi di scaricabili via torrent, dove c'è una collezione con tutte le immagini del mondo distribuite e vendute con NFT, e dice, ragazzi,
18 terabyte di
perfetto, dice, alla fine dei conti la gente spende dei milioni, c'è proprio l'introduzione,
sì,
spende dei milioni per avere delle istruzioni su come scaricare delle immagini. Io ve le faccio scaricare qua senza che pagate dei milioni. Sereni. E cioè, si gioca sempre sul, però è sempre molto in bilico, no? Il discorso è sempre molto in bilico, la cosa, come il Barcellona vende le NFT dei video dei gol di Messi, per cui tu paghi un milione e poi sei il proprietario del gol di Messi. Vabbè, basta crederselo,
certo,
e va benissimo.
Certo,
basta,
certo,
Credersela, va benissimo. Se qualcun altro ci crede come te, tu,
esatto,
glielo puoi
rivendere
a un'altra cifra, esatto, e funziona. Se un altro non lo trovi che la pensa come te, quella cosa lì non vale più niente, alla faccia del Bitcoin, che è instabile, cioè, sì, va bene.
Già, allora, lui si chiama Geoffrey Huntley ed è un artista australiano, e però ti dico, vedendo anche un po' qualche discorso, allora, in questo momento sull'NFT siamo in un momento sicuramente, come dire, di bolla espansiva, c'è tanta gente che, come per le cripto, sta salendo a bordo di questa nuova tecnologia, e molti in realtà non è che stanno capendo questo principio che abbiamo appena enunciato. E se tu andavi su Twitter fino a qualche giorno fa, c'erano le discussioni di persone che rimanevano stupite che il loro NFT fosse stato, tra virgolette, piratato e che chiunque potesse andasse a scaricare appunto quella versione 1 a 1 di cui abbiamo parlato adesso, proprio perché non c'è ancora, non, stanno salendo persone che non sono proprio tech savvy al 100% e quindi non hanno ben capito il principio di, di questa tecnologia.
Eh no, non hanno capito.
Eh no.
Ma no. Credo che non sia capibile.
Anche questo è un buon punto.
Non c'è tantissimo da capire. Eh sì.
Cioè, non lo so. Questo il concetto del certificato di proprietà va bene. Ma appunto, per assegnargli un valore ci vuole qualcun altro che sia disposto a pagare il tuo stesso valore.
Oggi qualcuno che ti certifica la come dire, neanche il valore, l'utilizzo di quel tuo certificato. Alla fine non è che c'è tanta differenza rispetto alla SIAE. La SIAE nei suoi archivi ha un certificato che dice che può richiedere i diritti su quella, ecco, su quelli, su quel,
certamente, certamente, brano. Certamente, Michele, però il problema qual è? Il problema qual è? È che un conto, se parti da un bene che ha già una richiesta di per sé. Cioè, io vado dalla SIAE o vado da Albano e gli dico: voglio comprare tutti i diritti su tutto il tuo catalogo e tutte le tue canzoni. Io so che nel mondo ci sono una fraccata di persone. Sì. Sono una fraccata di persone che l'ascoltano su Spotify, una fraccata di radio che ogni tanto la tirano fuori, un mucchio di trasmissioni televisive che lo metto come colonna sonora. E quindi so che io da quelle cose lì avrò un profitto più o meno alto e sono disposto a spendere. Se invece Michele oggi fa la foto alla sua cacca e la mette su internet come NFT e la rivende, perché oggi l'NFT è una bolla e si vende qualsiasi cosa.
Esempio di una cosa realmente successa.
Esatto. Che cosa c'è dietro? Qual è la richiesta per la foto della cacca?
Ma è la stessa
Michele?
Cosa del Bitcoin, ecco. Di 10 anni fa. La stessa cosa del Bitcoin 10 anni fa. Non c'era nessuna richiesta di Bitcoin.
Però
la
richiesta, la promessa di una richiesta era: questa tecnologia non esisteva prima e ci permetterà di scambiare del valore, di comprare delle cose o di mantenere del valore, di tra virgolette, in maniera indipendente dalle banche centrali. Lì c'era una proposizione di valore.
Oggi, ma la promessa dell'NFT è quella di liberare gli artisti del
la tecnologia, sì, ma il singolo oggetto che compro oggi no. Cioè, se io oggi compro il video del primo gol di Messi certificato dal Barcellona, sì. Ok,
sì,
domani che valore avrà? Domani che valore avrà? Chi lo sa, oggi ha un valore perché vanno di moda gli NFT, però dire che domani avrà un valore perché è un unicum e roba del genere, ci vuole un salto di fede non indifferente. Va bene.
Vabbè, questo lo recuperiamo poi a Digitalia 1900-2000, prendiamo questa clippina e vediamo dove
vediamo cosa è successo. Comunque, io non polarizzatevi, perché se vi polarizzate io tiro in ballo il jolly della carità interpretativa. Bellissimo, allora, questo articolo sul Post che spiega dei meccanismi e quello che filosofi, sociologi hanno studiato per cercare di capire il problema. Problema che oggi è importante, ma non è esclusivo di oggi, della polarizzazione sui social, della tendenza a sterilizzare, ad andare verso il pensiero unico, all'intolleranza nei confronti della notizia o dell'idea diversa. Come cercare di in qualche modo neutralizzarla, come diventare un'umanità migliore anche continuando a vivere su questi posti iperpolarizzanti come i social network. È molto molto bello. Michele, mi sembrava che volessi fare una introduzione.
Sì, esatto, vi allora possiamo partire proprio da questo concetto appunto della, com'è che si chiamava? Carità interpretativa, che come dici giustamente tu in realtà è qualcosa che è nato dal punto di vista filosofico e sociologico prima dell'arrivo dei social network, e che poi oggi stiamo vedendo come una chiave di lettura di alcuni comportamenti, di tanti comportamenti online, che appunto poi portano come effetto quello della polarizzazione. Partendo da questo filosofo che si chiama, non so se è morto o no, Davidson, insomma, cosa vuole descrivere? Vuole descrivere quei punti di vista che tu, interlocutore, stai in quel momento, stai diciamo ascoltando, stai cercando di capire, non hai i mezzi per capirlo perché magari si tratta di esperienze e punti di vista che sono dall'altro lato rispetto ai tuoi, e quindi tu parti dal presupposto che appunto il tuo interlocutore, se dato che ha quei punti di vista e quelle opinioni, è un cretino.
Esatto, esatto. Se voti Trump, sei un cretino.
Sei un cretino, esatto. Senza andare a fare appunto quel lavoro di quel tentativo di lavoro di decodifica del perché tu stai andando a votare Trump. Quindi vuoi che sia può essere empatico, se ne parla dal punto di vista puramente.
Ma poi partendo dal principio emotivo, che tutte le decisioni umane sono su base razionale, e quindi anche se una razionalità diversa dalla tua, se non la interpreti, fai un errore nella partenza del giudizio. Sì, anche quel passaggio è stato interessante.
In realtà il concetto di razionale è può essere fuorviante. Comunque sono risultato di un'elaborazione cognitiva, dove ci può essere razionalità, emozione, istinto, come nella tua che sei dalla parte avversa. Però il concetto è che i social più degli altri fanno emergere questa tendenza alla stigmatizzazione, al rifiuto, alla ridicolizzazione, perché è uno dei modi più semplici e veloci per cassare un argomento su cui non sei d'accordo. Ed è anche uno di quelli che fa più spettacolo e quindi raccoglie più consensi. Io credo che il campione dell'universo di questo sia Burioni, no? Sbugiardare, insultare, dare dell'ignorante, dare del deficiente a chi la pensa in maniera diversa da te. Ha molto successo, è molto spettacolare.
Vabbè, Mentana blasta la gente.
Esatto, non ammette diritto di replica, perché nel momento in cui la persona si mette su un piano diverso, un piano superiore, ovviamente immediatamente toglie il diritto di replica, ma non costruisce niente, se non polarizzazione, se non conflitto. Mi piace il discorso dell'empatia, è ancora oltre, Michele, e mi piace ancora di più.
È un pezzo del discorso,
sì,
quello dell'empatia.
Sì, quello della carità interpretativa è più di raziocinio. La tua empatia, esatto, è più sull'emotività e l'emozione.
Ma infatti,
e qualche cosa. Mi piacciono
tutte
e due.
Si va a collegare quando dicevate il discorso che è vero, non, in realtà non tutte le persone sono razionali. La razionalità esiste nel corso di microeconomia, in cui c'è il consumatore razionale, in cui tutte le sue scelte sono mirate alla massimizzazione del suo valore finale.
Ma nessuno è completamente razionale.
Esatto,
anche quel consumatore
esiste solo lì.
Quando scopre che la moglie gli fa le corna, non è più razionale nelle sue scelte. Nessuno è completamente razionale e nessuno lo è per niente, e fondamentalmente il 99.999% della popolazione non sono stupidi.
quindi
partire dal presupposto che chi la pensa diversamente come te fa così perché è stupido, sei già nel torto, hai già sbagliato,
certo.
Hai già sbagliato. Anche
certo,
se è molto efficace, specialmente se tu fai parte di una maggioranza, è molto efficace, ma sei automaticamente nel torto.
Ed è molto efficace per gli algoritmi di engagement di Facebook.
Assolutamente, assolutamente. Io ho sottolineato, grazie a quel plugin di cui vi ho parlato, Gingillo del Giorno, fighissimo, le parole che mi hanno, no, che mettono a fuoco. La carità sarebbe presumere che se non capisci come qualcuno possa credere a qualcosa di così stupido, è più probabile che questo sia un fallimento di comprensione da parte tua che un fallimento della ragione da parte loro. Quindi è più probabile che in questo momento tu stia sbagliando più di loro, perché non stai capendo il contesto di tutto il vostro discorso. Nel momento in cui ti metti in gioco con un'altra persona che la pensa diversamente da te, se tu non la capisci hai già sbagliato. È come se vai su un campo di calcio e non capisci che devi far gol in quella porta lì, punto.
Sì. Dovrebbe essere come le tre leggi della robotica,
vero,
no?
Vero,
le tre leggi,
vero,
dei social,
vero,
network. Vero. Invece dell'EULA, quando tu ti scrivi su Twitter, ti impegna a usare della carità interpretativa.
Ma quanto sarebbe bello se nelle scuole superiori insegnassero questi concetti.
Proprio il concetto, assolutamente.
Non significa non poter essere mai sicuri di aver ragione o torto su qualcosa, chiarisce, eh? Non è una questione,
certo,
di... Ma che è importante comprendere le ragioni per cui una convinzione risulta attraente per qualcuno.
Assolutamente sì. Credo che ci sia l'obituary di questo sul Good Guardian su di Davidson, quindi credo che sia morto nel 2003. Ha 86 anni, quindi ha vissuto a lungo. Certo. Infatti effettivamente durante l'articolo diceva che aveva, se la faceva con Bertrand Russell, quindi non proprio.
Eh beh, non proprio.
Di primo pelo.
Esatto.
Poi fa è una questione anche di sopravvivenza della specie, perdonatemi. Qualche giorno fa ho visto un video su YouTube, l'avevo messo da parte come gingillo del giorno, ma lo anticipo, me lo rubo da solo. Ho visto un video che si intitola, urca, ho programmato una simulazione, sì, ho programmato delle creature, sono evolute. Ed è un video bellissimo, bellissimo, molto semplice, spiegato molto bene, di questo tizio che ha programmato di fatto delle creature molto semplici, tipo Game of Life, dove ci ha messo fondamentalmente programmazione genetica, cioè capacità di ogni singola entità, ogni pixel è una creatura. Queste creature hanno dei geni, i geni codificano per una piccola rete neurale che comanda una serie di comportamenti del pixel. Ogni tot cicli c'è una nuova generazione, lui decide chi a priori, chi muore o chi sopravvive. Ad esempio faccio girare la generazione, poi sì. Il 50%, cioè quelli che sono nel 50% dello schermo a sinistra sopravvivono, quelli a 50% a destra muoiono.
Thanos, insomma.
Lo ripete, e a ogni generazione ci sono le mutazioni casuali e ovviamente l'ereditarietà, perché quelli che sopravvivono muoiono anche, in realtà muoiono anche loro, ma si riproducono, mentre quelli certo. Che sono morti non si riproducono. E è molto molto bello, è spiegato molto molto bene, e ti fa vedere come, ad esempio, nell'esempio che ho fatto adesso, fondamentalmente le prime generazioni muore il 50% della popolazione, cioè perché più o meno sono sparsi nello schermo uguale, e dopo già pochissime generazioni sopravvivono solo quelli che in qualche modo sono discendenti di quelli che hanno avuto la mutazione che gli spingeva a spostarsi verso sinistra. Per cui dopo un tot di generazioni lui fa partire la simulazione e run, tutti si spostano verso sinistra. Poi pian piano introduce delle cose che rende sempre più complicato, per cui ogni entità può emettere dei feromoni per attirare il partner, la radioattività, gli ostacoli, e semplicemente senza aver insegnato prima a queste creature come farlo, dopo un po' di generazioni imparano a girare gli ostacoli, scappare dalla radioattività, andare dove c'è meno affollamento per nutrimento, oppure andare verso un possibile partner. A un certo punto ha anche attivato il gene killer. Il gene killer è che ogni tot mutazioni c'è una mutazione che attiva il gene killer, per cui quella creatura lì insegue le altre e quando si avvicina una l'ammazza. E quindi ha studiato anche l'emergenza degli assassini in una società, con delle estrapolazioni molto carine, ma è molto semplice. Ve lo linko, andatelo a vedere, perché è la cosa che mi è piaciuta di più di tutte quelle che ho visto sul web questa settimana. Ecco, tornando al discorso di prima, il collegamento col discorso di prima è l'importanza della mutazione. È già nella prima metà del video arriva a questo punto. A un certo punto lui ha eliminato la possibilità della mutazione. Sapete che quando ci si riproduce, gli organismi in natura si riproducono, il DNA viene duplicato, ma ogni tanto avviene qualche errore. Ecco, lui ha eliminato la possibilità dell'errore nella simulazione, e cosa è successo? Che mentre finché c'era la possibilità dell'errore, tutta la popolazione evolveva verso delle caratteristiche, diciamo, chiamiamole positive, utili, che aumentavano la fitness, la possibilità di sopravvivere, ma non tutta la popolazione arrivava al 100% di fitness, e c'era sempre una qualche incertezza, qualcuno che funzionava meno, chiamiamoli i malati, quelli meno efficienti, certo, meno efficaci. Certo. Eliminando la mutazione, la popolazione diventava molto più omogenea e molto più fit, molto più adatta a sopravvivere, molto più brava, tutti uguali, tutti identici. Ma se a quel punto cambiavano le condizioni, la popolazione si estingueva. Cioè, se di colpo il mondo che seleziona tutte le persone che vanno a sinistra, di colpo diventa che sopravvivono solo le persone che stanno in centro o che vanno in alto o addirittura che vanno a destra, la popolazione rischia l'estinzione. Mentre nella popolazione che ha fatto tutta la sua fitness per spostarsi a sinistra, ma mantiene la mutazione, quindi degli individui che sono non perfetti, che quella popolazione lì, nel momento in cui le mutazioni, le condizioni di vita cambiano, sopravvive, perché pian resiste. Piano quelle caratteristiche mutate, che erano delle malattie, che erano delle storture, che erano essere meno efficienti, diventano positive, vengono trasmesse sempre di più alla prole, e la popolazione fa in tempo a rimutare tutta e a diventare più adatta alle condizioni nuove. Questo, se avete letto l'orologiaio cieco di Dawkins, lo potete trasportare dal mondo della genetica al mondo della memetica, al mondo delle idee, al mondo dei concetti, al mondo delle nozioni. Nella stessa maniera in cui la mutazione, il malato, la persona diversa nella genetica permette a una popolazione di sopravvivere nel momento in cui mutano le condizioni, questo vale anche per le idee. Cioè la monocultura, la sterilità, il pensiero unico è pericolosissimo, come esattamente il pensiero. Per cui quello che tiro fuori da questi argomenti qui è che certamente oggi fake news, casino, dissonanze sui social, polarizzazione, è fondamentale fare la guerra contro le fake news, ma la guerra contro le fake news deve essere fatta di informazione e non di silenziamento, deve essere fatta di comprensione dei motivi che alimentano le fake news e non semplicemente di sterilizzazione e di schiaccio il tasto mute per chi le diffonde. Perché? Perché non ti permette di capire i motivi e soprattutto ti porta verso situazioni di monocultura che in situazioni di cambiamento possono essere addirittura negative per la società. Ecco, è molto interessante. Vi consiglio di vedere quel video e di leggere questo articolo sul Post, perché messe insieme secondo me fanno capire molto di questo, di cosa sbagliamo spesso nel rapportarci con gli altri oggi. Questo è...
Ma infatti, tra le varie, oltre a queste cose, una delle cose che dovrebbe essere insegnata nelle scuole proprio per essere coscienti di quelli che sono i meccanismi cognitivi sono appunto i famosi bias cognitivi, tra cui sicuramente c'è il group thinking, che comunque ha una ragione evolutiva, perché nel momento in cui tutti stavano a sinistra e io, che magari non capivo perché tutti stavano a sinistra, comunque stavo a sinistra, come dire, per 50 anni mi è andata bene, e poi improvvisamente appunto c'è uno sconvolgimento della popolazione, dell'ambiente, diventa più difficile. Però, come dire, evolutivamente, tornando al discorso genetico ancora prima, perché memetico, il discorso del group thinking è un discorso che è geneticamente vantaggioso, solitamente.
Certo, ci vuole una popolazione che sia abbastanza omogenea da permettere l'ereditarietà e l'emergenza e la sopravvivenza dei caratteri che ti danno un vantaggio, quindi ci vuole il gruppo. Ci vuole anche il think different, no? Però non possono essere tutti Steve Jobs. In un mondo dove sono tutti think different, certo, è un casino, non funziona, è anarchia totale. In un mondo però ultra omogeneo manca anche qualcosa. Ci vogliono entrambe le cose, certamente. E nel mondo nel confrontarsi con gli altri bisogna anche capire questo. E il discorso dell'empatia di Michele è uno delle spinte che abbiamo per... Voi, Michele soprattutto, non è un fan di Star Trek, non so Giulio se sia uno Star Trekista di
qualche
tipo,
poco,
però
poco.
In tante occasioni il personaggio di Spock è visto come una persona, no? Spock è razionalità pura, non ha emozione, ha solo logica, ma tante volte se non c'è a fianco Kirk, che è l'emozione, e McCoy, che è l'istinto, farebbe delle cappelle terrificanti. Perché ogni volta, qualche volta, la razione ti porta in un vicolo cieco, alla rigidità, a non poter cambiare, e l'emozione ti può dare quella botta che ti fa saltare l'ostacolo e poi riprendere con la tua razionalità a funzionare. E sono molto belli, in letteratura spesso ci sono queste trilogie, tre caratteri, tre personaggi che hanno i tre poli del cervello umano, no? L'archipallio, il neopallio e il paleopallio. Razionalità, certo, cioè primate, essere umano, istinto, cioè rettile, emozionalità, mammifero. E perché? Perché noi nell'evoluzione, quando abbiamo sviluppato il cervello razionale, non abbiamo completamente perso il cervello emozionale e quello istintivo? Perché qualche input, qualche stimolo, qualche bonus evoluzionistico hanno continuato a darcelo, se no si sarebbero atrofizzate come tante altre cose.
Banalmente, per continuare a vivere in una società e per continuare a interagire servono anche quelli.
Ah certo, certo, certo. L'iperrazionale rischia di diventare un assassino. Qual è il modo migliore, più razionale per far carriera? Uccidere quelli che ho davanti senza farmi peccare? In realtà la razionalità pura è quella. Cioè se io non mi faccio beccare ogni volta che ho davanti uno in carriera, lo faccio secco, io faccio carriera. Devo essere abbastanza bravo da non farmi beccare. Però quella è razionalità pura. L'emozione forse ti permette, l'empatia, come dice Michele, di sopravanzare, di completare, di rendere più efficace.
Può entrare anche il discorso razionale, perché nel momento in cui mi servono anche le altre persone per stare in azienda,
come sei brutto e spietato, l'emozione ti fa sentire la stessa cosa molto prima che tu sia in grado di razionalizzarlo, perché quello che tu intendi è la maggior il vantaggio del comportamento sociale è un qualche cosa di, se vogliamo, di razionale, ma di molto lontano. Prima che tu arrivi a capire che se uccidi troppe persone hai un deficit, poi non è neanche, è un problema neanche della persona. Cioè la persona a fare il serial killer, se non lo becca, non sempre con questo assunto, ha solo da guadagnarci. È la società in generale che, se diventa fatta di serial killer, si disgrega. E qual è allora?
No, se mi ha insegnato qualcosa Dexter, che non è che è proprio finito benissimo.
Ma adesso ricomincia.
Credo sia già ricominciato.
Non lo so, non ho visto annunci, ma sì, pare che
su Sky, se non sbaglio.
Però, comunque, se trovate una notizia, noto medico ligure arrestato per cadavere in giardino, non è Franco.
Era la cosa più razionale da fare.
Era la cosa che devo fare, certo. No. L'empatia ti permette di essere utile alla società, di fare una scelta che conviene alla società e magari non è la migliore per te. È un carattere che aumenta la sopravvivenza non del singolo ma del gruppo di individui, della società, tant'è che è più forte nei confronti delle persone che hai consanguine, delle persone vicine a te, ed è meno forte nei confronti delle sconosciuti. Echoes, la canzone di Pink Floyd riguarda quella. Ho visto una intervista a Roger Waters. Giulio, la conosci Echoes dei Pink Floyd? Una di quelle canzoni lunghissime, una suite, molto bella. Inizia con una strofa che sembra molto astratta, eccetera, ma una volta letto il tema di come la vedeva Waters, diventa molto. Waters dice che Echoes è una canzone sulla capacità delle persone di incontrarsi l'una con l'altra e di rispondere l'un l'altro alla reciproca umanità, a riconoscere nell'altro l'umanità e a rispondere a questa con empatia invece che con antipatia. È molto bello. Se lo leggi, lo ascolti alla luce di questo concetto, è un capolavoro.
Vabbè. Adesso ce la andiamo a sentire, torniamo qua fra 23 minuti.
merita assolutamente. C'è anche la versione di c'è un tizio bravo, deve essere un c'è un cognome tipo scandinavo, devo trovarlo da qualche parte. C'è un tizio che è un compositore di musica classica, un tizio con l'orecchio assoluto, eccetera. Va abbastanza di moda, è uno youtuber, va abbastanza di moda tra i musicisti perché gli mandano ad ascoltare al volo delle canzoni piccole, corte, brevi, eccetera, e lui le ascolta la prima volta in diretta mentre fa il video, cioè, tipo reaction to, ti commenta la canzone dal punto di vista sia formale, dell'analisi, dell'armonia, della cosa, e anche dal punto di vista del tema della canzone, eccetera. E ha fatto anche quella su Echoes, che è molto bella, ed è in gamba, e gli hanno fatto ascoltare di tutto, dal heavy metal da Iggy Marston ai Pink Floyd, roba del genere. È molto, è una roba.
L'unico tipo con l'orecchio assoluto che ho conosciuto una decina d'anni fa, l'intrattenimento della serata è vedere che nota prendessimo con le scorregge.
Complimenti Michele,
è
esattamente la cosa migliore,
è un tratto dell'empatia,
esattamente. porca miseria, va bene, che comunque a riconoscere la tonalità delle scorregge, che sono di solito abbastanza in basso nello spettro, ci vuole tantissimo orecchio assoluto.
Era molto bravo, poi faceva anche quelle cose lì che sentiva una canzone e ta 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 la riproduceva, però era più divertente, certo. Le scorregge.
non ho parole, rimango senza parole. Guarda, facciamo così, ringraziamo i produttori esecutivi che è... Produttori esecutivi, la linfa vitale di Digitalia. Digitalia esiste perché noi da queste parti si lavora tutti lunedì sera, tutti, tranne un mese ad agosto, da 12 anni a questa parte, e si lavora in settimana a raccogliere notizie, informarsi, cercare di ragionarsi per poi confrontarsi con razionalità ma anche con empatia. Tutto questo ha un costo in termini di fatica, produce un prodotto che a quanto pare voi apprezzate. Se come tutto quello che apprezzate gli date un valore e soprattutto date il valore alla possibilità che questo prodotto continui ad arrivare nelle vostre orecchie, nei vostri dispositivi, nei vostri smartphone, eccetera, ebbene, sostituite quel valore, date un numero a quel valore in termini monetari e restituitelo a chi ha lavorato per voi. Ve lo chiediamo per piacere, non vi obblighiamo a una cifra in particolare, neanche a una cadenza, vi chiediamo solo di farlo come l'hanno fatto per 12 anni. Da 12 anni a questa parte un mucchio di persone prima di voi. Si fa col Bitcoin, col bonifico bancario, con Satispay o con il famosissimo e comunissimo PayPal. Si fa anche con i meccanismi del value for value, se avete Castamatico o un'altra delle applicazioni per ascoltare podcast con funzionalità podcasting 2.0, fatelo. Noi in cambio vi ringraziamo in trasmissione e nelle note dell'episodio. Giulio, vuoi iniziare a leggere tu?
Volentieri. Allora partiamo dalle donazioni singole. Da un euro di Saverio Gravagnola, Luca Cipollone e Marco Mondardini, che ringraziamo.
Grazie.
Poi
a tutti.
Marco Pasqualotto da 2 euro, il nostro perpetuo executive producer, che dice: Emma, 2 anni e 8 mesi, ha imparato a dire Alicchia, metti whisky, il ragnetto da Spotify. L'ennesimo grazie a Jeff.
Altro che Egos.
Sì. E passiamo poi alla donazione singola da 3 euro di Davide D'Angelo e poi alle donazioni ricorrenti, la batteria che comincia con Alberto Cuffaro, Andrea Bottaro, Fabio Filisetti, Enrico Carangi, Fulvio Barizzone, Umberto Marcello, Giorgio Puglisi, Fabio Brunelli, Giacomo Cipriani, Andrea Malesani, Fabrizio Reina, Alessandro Grossi, Emanuele Sdunic, Roberto Nespoli, Gianluca Nucci, Fabio Zappa, Marco Traverso, Ligea Technology di Desposito Antonio, Simone Magnaschi e Paola Bellini.
Grazie a tutti, grazie i cranti, grazie di cuore.
Donazione singola da 4 euro di Roberto Duina e da 4,17 euro di Niccolò Viezzi.
Grazie.
Ripuliamo PostePay, comunque una cosa che si può offrire come servizio. Donazione ricorrente da 5 euro mese, Maurizio Mistrali, Carlotta Cubeddu, Mauro Tommasi, Donato Gravino, Emanuele Libori, Michele Olivieri, Edoardo Volpi Kellerman, Andrea Delise, Massimo Pollastri, Alessandro Lago, Enrico De Anna, Roberto Basile e Antonio Manna.
Grazie, grazie di cuore.
Un bonifico ricorrente da 5 euro mese di Daniele Tomasoni e poi zona grandi produttori, donazione ricorrente a 10 euro mese di Marcello Marigliano e un bonifico ricorrente a 10 euro mese di Fabrizio Mele. Grazie.
Mitici, grazie di cuore. Io sto un attimo sclerando perché ovviamente mi sono perso. Vi dico intanto grazie a tutti quelli che hanno adottato Podcasting 2.0 con Castamatico, con altre applicazioni. Dario è decisamente il nostro apripista che ci sta facendo streaming di Satoshi puntata dopo puntata, ogni tanto qualche boost. Io sto cercando di trovare il tempo di creare un'applicazione per estrarre dai server, da LNPay, tutte le ricevute, sommarle in modo da trovarle. Adesso devo andare nei log a mano e faccio un po' fatica, sono talmente incasinato, anche se non ho lanciato nessun sito della Nutella, ma sono abbastanza incasinato da essermi perso anche colpevolmente i produttori di Satispay, ma li recupero al volo queste robe fatte così al volo solo su Digitalia.
Abbiamo troppi canali, troppi modi.
Esattamente.
No, comunque mandateci dei contanti eccessivo.
Esatto. Cioè, basta,
che
non
facciamo prima, non si può più.
No, anche perché noi abbiamo Max fisso sotto il ponte tutti i venerdì alle 18. Cioè, sarebbe anche carino.
Certo, gli abbiamo detto di non tornare a casa finché. Comunque su Satispay abbiamo Manuel Zavatta, 1 euro, nostro perpetual, come anche perpetual è Davide Tinti che ci manda con Satispay 1 euro tutte le settimane. Abbiamo 5 euro da Valentino Santori, il dottor Valentino Santori, mio collega, e 2 euro da Nicola Gabriele. Grazie a tutti, abbiate pazienza per l'incasinamento. Grazie a Dario che ci sostiene. piene. Grazie a tutti gli altri. Se mandate dei boost tramite le applicazioni Podcasting 2.0, mi raccomando, compilate il campo sender, il campo mittente, in modo che possiamo attribuire. Se li vediamo anonimo, noi non le leggeremo neanche in trasmissione, come anche succede per le donazioni degli altri titoli. Assolutamente, la privacy per chi la vuole al primissimo posto. Grazie per averci sostenuto, grazie perché, se non l'avete ancora fatto, sono sicuro che capirete il modello di sopravvivenza, di sussistenza di Digitalia, e parteciperete anche voi a questa bella, bella avventura. Allora, Giulio, ci hai fatto un po' di spoileraggio con questa storia del furto d'identità in casa Cupini.
Sì, la voglio raccontare anche proprio per il nostro pubblico e per proteggersi da quello che tecnicamente abbiamo spesso commentato proprio come social engineering, e quindi come punto di debolezza, che è quello nelle relazioni tra le persone più che nella tecnica. Ed è un po' quello che è successo anche a me. Chiaramente la tengo vaga per evidenti motivi, però una persona a me vicina è stata truffata con una persona attraverso un account che si è finto me per chiedere di fare una serie di azioni. Quindi tutto è cominciato una mattina con la ricezione di una mail che appunto aveva il sender con il mio nome e cognome, la mia foto, dove chiedevo appunto in maniera anche amichevole se questa persona poteva ridarmi il suo numero di telefono, perché ero in una riunione, avevo perso il numero, e quindi se potessi in qualche modo entrare in contatto perché dovevo chiederle qualcosa. Alla risposta, chiaramente già lì poteva nascere un primo alert, ma è una persona giovane, quindi il primo alert era legato a, ovviamente non era una mia mail, era una Gmail, era soltanto il sender che era fake, però sai, ricevi la mail, guardi la foto, guardi il sender, non controlli qual è il reale emittente, risposta con il numero.
Anche perché la maggior parte dei clienti di posta elettronica non ti fa vedere l'indirizzo completo, esatto. Ti fa vedere nome e cognome.
Esattamente, quindi risposta con il numero. A questo punto questo account contatta questa persona, questo numero, con un altro numero di cellulare, sempre con la mia foto, scrivendo: guarda, scusami, in questo momento ho il telefono di là che non funziona, questo è l'unico numero che ho, dovresti fare questa serie di operazioni perché avrei bisogno che tu mi mandi poi man mano queste ricevute, perché entro pranzo ho bisogno che tu faccia questi acquisti, poi ti rimborso tutto quanto. Questa persona, poveretta, chiaramente ci è caduta esattamente in pieno, ha speso una cifra importantissima in giro per la città a seguire quello che sarebbero state le mie richieste, se non che a un certo punto la cosa è talmente tanto degenerata, perché ovviamente hanno capito che questa persona stava al gioco, quindi è talmente tanto degenerata nella richiesta che è arrivata a qualche altra persona di mia conoscenza, che ha capito ovviamente che io non avrei mai potuto fare una richiesta di questo tipo, quindi è partito un alert. Insomma, si è riusciti a interrompere questa catena tardi, devo dire tardi, perché purtroppo il danno era già stato fatto, e quindi a un certo punto mi sono dovuto recare in questura a fare la denuncia, a spiegare l'accaduto, a raccontare, ad approfondire le varie tematiche. È un tema che chiaramente è tecnicamente semplice e ve l'ho raccontato nel modo più semplice, poi ci sono tante varie dinamiche che si innestano. Io voglio attaccare Franco, capisco Franco con chi ha magari un rapporto di un qualsiasi genere dove sappiamo che posso ricostruire la fiducia, capisco soprattutto se è una persona giovane, quindi magari un po' meno sgamata rispetto ad alcune cose per poterlo agganciare, e nel momento in cui so che può essere un orario corretto, provare a fare questa operazione. Su 100 su cui ci provi, 99 non ti rispondono, quello che ti risponde il danno è molto grande.
Cioè, sono perso il vantaggio dell'attaccante nel tuo...
Vantaggio dell'attaccante che gli ha fatto comprare una serie di buoni, okay. Euronics, okay. Carrefour, buoni di questo tipo, che io chiedevo di avere il buono su WhatsApp.
Ok,
quindi buono. Sì. Esatto. Sì. Buoni già spesi, andati.
Pensa, Giulio, che cosa si è dovuto inventare per giustificare in famiglia che ha comprato la moto nuova. Eccolo, ce l'ho già, che faccio?
Non che faccio? Gliela riporto al concessionario.
Capite che mi tocca fare per spendere i miei soldi.
Ero molto indeciso se avresti comprato alla fine la Triumph o la Ducati, perché ho visto le foto che hai postato.
Sì, buona.
Avresti fatto una buona scelta in entrambi i casi. Bravo, Giulio.
Ottimo, Giulio.
E, tornando al discorso, è uno dei momenti in cui quello che ci frega è è l'empatia, è il cervello emozionale. È proprio così.
Ma infatti la cosa mortificante, devo dire, proprio dal punto di vista umano, è aver visto una persona giovane che ovviamente traumatizzata oggettivamente, certo, quello che
è successo. Tu hai detto, ovviamente tu che non sei empatico, hai detto cazzi tuoi, hai sbagliato.
Anzi, ti licenzio anche. Come ti permetti di farti fregare così?
Ho sputato a terra e ora sono solo la questura. Sì, più o meno reagisco.
Che ti serva così di lezione.
Però ecco, la cosa poi anche è stato utile da un certo punto di vista anche il confronto in polizia, perché mi ha colpito il fatto che chiaramente la persona che ha seguito la denuncia ha evidenziato come sia una quantità di denunce che si è esplosa nel corso degli ultimi mesi, e quindi tanto più è importante farci attenzione. E ci terrei anche a sottolineare una cosa: la sicurezza in generale, ma che sia una sicurezza personale, aziendale, nell'accezione più larga della sicurezza, necessariamente, e per anche la correttezza del processo, rallenta i processi.
Certo.
Ed è giusto che sia così. Quindi
il
tempo serve per riflettere, per ragionare, ma per condividersi le informazioni.
Certo.
Quindi, in generale, oltre ai classici sistemi, ma qui chiaramente è un consiglio che abbiamo dato da sempre in tutte le puntate, oltre a frammentare i punti di condivisione delle informazioni per fare in modo che se vi attaccano da una parte comunque sia soltanto un pezzetto del vostro mondo digitale, dall'altra parte prendetevi il tempo di rallentare i flussi importanti. Non è la velocità solo un asset, perché danni come questo, che siano personali, finanziari, emotivi, si possono risparmiare rallentando i processi. Perdi qualcosa da una parte, ma ne guadagni tanto.
Mi ricordo, ne abbiamo parlato qualche tempo fa a proposito del tempo, no? Noi siamo lanciati verso l'accelerazione, ci piace nel digitale accelerare qualsiasi cosa, renderla frictionless, però ci sono, è vero, tante situazioni in cui abbiamo calibrato le nostre esistenze in base alla necessità di far passare del tempo. Se non sbaglio era quando parlavamo del diritto di...
Dei pagamenti.
Anche, ma del diritto di replica e della... E del periodo in cui, come si chiama, in cui non si può parlare di politica prima delle elezioni, no?
Del silenzio elettorale,
perché devi avere il tempo di replicare, e l'immediato, il senza, permette di amplificare le cose, di non darti il tempo, perché poi c'hai la scadenza che è l'urna elettorale, per cui se io 6 ore prima delle elezioni dico che il mio avversario politico mangia i bambini e riesco a diffondere questa notizia, tu non hai il tempo il mio avversario non ha il tempo di difendersi, e quindi serve in realtà qualche volta dire no, facciamo passare del tempo neutro prima di far scattare la transazione, prima di far andare alle urne, prima di far funzionare il pagamento, perché il tempo serve, e la maggior parte delle truffe si basano sul tempo, sullo sfruttare la fretta, l'urgenza, l'emergenza, in modo da farla franca e di scappare coi soldi prima che arrivi la polizia. Certo, come la rapina in banca.
Assolutamente sì. Aggiungo anche un'altra cosa: nella struttura delle reti, ma anche nella struttura dei rapporti, il punto più rigido della relazione è quello che, diciamo, nella parte teorica si chiama la zero trust security, quindi il fatto che in qualche modo immaginiamo di dover fare una transazione. Io sono l'acquirente, Franco il venditore, tabaccaio e acquirente. Io entro, Franco mi deve chiedere se ho i soldi, ma io devo chiedere a Franco se è veramente un tabaccaio.
Certo.
E quindi si crea una relazione, durerebbe molto lungo, ma sarebbe la più sicura possibile. Partendo da lì, che sarebbe l'estremo, all'arrivare al velocissimo ci sono tantissimi gradi.
Certo.
Dove lo scontato è poco, ma che è importante implementare, quindi è bene fermarsi ogni tanto a riflettere su queste
cose.
Poi domande.
In tecnologia noi abbiamo l'idea che si faccia tutto sempre più veloce, in modo che le cose siano sempre più attaccate e anche in parallelo, in contemporanea, ma se poi vai a fondo anche nella programmazione, i computer non fanno niente veramente in parallelo, cioè sono tutta una serie, la maggior parte delle operazioni che si fanno in parallelo poi devono coagulare tutte in un unico risultato, e è uno sforzo enorme, e più si parallelizzano le operazioni più è importante e difficile questo sforzo, che serve proprio a sincronizzare l'accesso alle risorse da parte di più lavori in parallelo. Se non sincronizzi nella maniera giusta, il computer va in crash. Semplicemente, se il computer della banca nel momento in cui fai un versamento e un pagamento contemporaneamente vanno a modificare i soldi sul tuo conto corrente succede esattamente nello stesso istante, è molto facile che il tuo conto in banca rimanga corrotto e che non sia più leggibile o che abbia una cifra che non veritiera. Per cui, per quanto si faccia veloce, ci vuole sempre un prima una cosa e poi l'altra. Il mito della super velocità in realtà ha delle controindicazioni, ha delle necessità di tempi che, esatto, è un altro insegnamento di questa puntata 601 che è molto filosofica, che ogni tanto
ma l'avevo detto dopo la 600
la puntata saggia,
la puntata ci
dopo
sta.
La 600 sai,
ci sta. Giulio, dai, che oggi la fai da padrone, questa cosa degli shopping bots per Natale.
Non si riesce a comprare più nulla e quindi il problema è realmente questo, quindi tantissimi degli oggetti che in qualche modo sono legati alla tecnologia.
Perché, scusa, ti fermo, perché non si riesce a comprare più nulla? Non capisco, per i problemi di approvvigionamento?
Per i problemi di approvvigionamento, per il fatto che chiaramente c'è una propensione all'acquisto, quindi più concentrata sui pochi beni disponibili, che quindi crea un problema di disponibilità nei beni stessi anche laddove disponibili, i giocattoli ad esempio, sì. Mancando le console
PlayStation
si stanno
5.
Ricomprando molto i giocattoli, cioè, e i giocattoli stessi è difficile approvvigionarsi, quindi è un problema che si sposta su più filiere e quindi sta emergendo una nuova tendenza per i genitori che vogliono provare ad accaparrarsi dei particolari prodotti per questo Natale, di utilizzare i cosiddetti shopping bot, che sono di fatto delle tecnologie che permettono, attraverso la connessione del tuo account, ipotizziamo di Amazon, con un algoritmo che controlla in tempo reale la disponibilità di un prodotto su quella particolare categoria merceologica, di fare un acquisto subito nel momento in cui diventa disponibile, in millisecondi, chiaramente anticipando la tua disponibilità personale.
Quello che facevamo con eBay, eBay per vincere le aste all'ultimo momento, di nuovo la problematica del tempo.
Però ho fatto
al
contrario. Però appena esce il prodotto, che all'ultimo
non li ho mai visti, non li ho mai visti neanche pubblicizzati. Sono diffusi anche da noi in Italia.
Sono molto, molto diffusi. Hanno creato anche problemi di bagarina, perché questi bot comprano magari tutti i biglietti disponibili per un evento e poi te li ritrovi nei marketplace, quindi mandano tutto in esaurito subito.
Magari noi prima ce li avevamo su Ticket One, oggi per le GPU.
Ah, urca miseria, cioè i bagarini utilizzano i bot e quindi accaparrano
tutto il disponibile per rivenderlo a prezzi maggiorati. Oggi una GPU sotto certi prezzi non la compri.
Quindi rischia di mamma mia, sembra il... quando parlavamo dell'intelligenza artificiale stupida, no? Che consuma l'universo per avere materiali per fare graffette, perché il suo compito è fare più graffette possibile,
esatto,
è una roba
esatto.
simile, cioè il nostro meccanismo del commercio che va a gambe all'aria per la nostra capacità di creare dei bot velocissimi e più veloci degli umani per accaparrarsi delle cose.
Più che altro però in un momento in cui appunto c'è scarsità
in
offerta.
Un momento, ma c'è chi dice che questo momento
durerà
intanto certo. Avevano detto che sarebbe durato poco già un anno fa e siamo ancora qui dopo un anno, e c'è chi dice che in realtà ha un effetto a valanga che continuerà a peggiorare e a coinvolgere sempre più settori. È abbastanza preoccupante. C'è chi arriva al catastrofismo di dire che questo qui è l'inizio della fine della nostra civiltà. Mi sembra un po' esagerato, ma Michele è contento, ovviamente, perché lui ha il killer dentro di lui. Però sì.
Così almeno c'ho il lunedì libero.
Oh, per un lunedì libero. Ah, perché non c'è più Digitalia in quel senso lì.
Ovvio.
Sì, tu che hai voluto fare il video, che ti tocca esserci anche quando non trasmetti,
se no,
e se no ti davamo le cose, ma ormai ti sei autoridotto schiavitù. Non esiste miglior schiavo di quello che non sa di esserlo.
Aspetta, poi mi spiego.
È un insulto elegante.
Ma no, ci mancherebbe, non mi permetterei mai.
Per le porci.
Una battuta. News dal metaverso, potrebbe essere un segmento news dal metaverso. Oramai sono 6-7 puntate che c'è sempre sto metaverso, finirà in una bolla di sapone, vedrete, finirà in una bolla.
Allora, io su questo non l'ho messo nei link, ma lo segnalo, magari lo mettiamo nelle note dell'episodio. C'è stato un bellissimo pezzo del Wall Street Journal, se non sbaglio, un video molto interessante di una giornalista che ha provato a dire: vabbè, tutti parlano del metaverso, ma con quello che c'è oggi disponibile, che cosa significa vivere 24 ore full all'interno del metaverso? E quindi lei ha fatto questa esperienza raccontata in un video di 5, 6, 7 minuti, in cui racconta questa esperienza dalla sera del giorno prima fino al giorno dopo, per 24 ore, compreso il dormire, vivere in queste comunità virtuali attraverso i visori, Oculus, attraverso i giochi, attraverso le varie tecnologie disponibili. Cosa c'è davvero già oggi? E tra le cose che mi hanno colpito, ovviamente esperienze disastrose per lo più sulla maggior parte delle piattaforme, però ce ne sono alcune già molto popolate. Ce n'è una nel particolare, non ricordo il nome, che permette di organizzare dei party di incontro, ballare la musica,
dei party, pensavo dei party nel senso
delle scene eleganti,
pensavo dei party nel senso degli sgravamenti.
È medico.
C'è una deformazione professionale.
È medico.
Vabbè, questi vanno a partorire nel metaverso.
I parti nel metaverso.
Okay, vabbè.
E ecco, lì lei ha detto che invece ha conosciuto delle persone, ha cominciato a chiacchierare, le conversazioni sono state anche interessanti, è sembrato molto vero, ci sono stati
anche se la gente non aveva le gambe,
con persone in giro per il mondo, e questo rapporto con la fisicità in qualche modo dava anche possibilità di espressione, vestiti, quello e quell'altro. Quindi ovviamente la sintesi di quel video è un mondo che ancora non esiste, fatto di singoli pezzetti, ma è un qualcosa che probabilmente potrebbe in qualche modo diventare attraente per tante società, e tra queste la notizia insomma stiamo commentando è Nike, che sta costruendo queste possibilità dentro Roblox, che comunque è uno dei giochi più venduti, più amati soprattutto dai giovani, e Roblox e Fortnite sono quelli che probabilmente hanno più spazio di accreditarsi in questo settore del metaverso, in quanto sono comunque delle strutture persistenti di realtà virtuale all'interno di cui accedere con una tua identità virtuale a tua volta, e Nike sta provando a fare questo esperimento, cercando di creare un posto dove si può giocare, dove ci stanno i suoi brand, dove si possono fare esperienze, eccetera, da tenere sotto controllo.
Hikikomori FTW doppio. Cioè il rischio del metaverso è proprio quello, le due visioni, no? Se il metaverso diventa il luogo di combattimento a pugni e a calci, come è stata la domotica all'inizio, tra più entità che ognuno vuole costruire il suo metaverso indipendente dagli altri, per cui Nike ha il suo metaverso su Roblox, Fortnite c'ha il suo metaverso, Apple c'ha il suo metaverso e cose, finisce tutto male, cioè non va da nessuna parte. Se il metaverso riescono a farlo nascere come è nata Internet, cioè un luogo dove tutti possono pubblicare qualcosa di interoperabile e chiunque con un device o più device, più tipi di device che seguano degli standard possono accedere a tutte le informazioni, al metaverso di Nike, a quello di Apple, a quelle cose eccetera, allora lì c'è una possibilità che questa sia
anche per coerenza stessa della tua presenza, perché uno dei punti che lei evidenziava è che chiaramente nella sua esperienza attuale già oggi vedeva l'inizio di questo problema, perché aveva 27 avatar diversi, nessuna coerenza, e quindi anche a livello
personale
ma anche
nessuna continuità
spacca.
Cioè il vantaggio del metaverso ce l'hai se questi occhiali che io porto diventano la mia interfaccia su internet, per cui in questo momento mi danno i dati sulla trasmissione di Digitalia, quando vado di là mi dicono ancora prima che apra il frigo se l'acqua è finalmente fredda e posso tirarla fuori e berla, se quando vado e quando mi arriva la telefonata mi arriva la notifica qua, se eccetera eccetera. Se invece per ogni interazione devo chiudere un ambiente e aprirne un altro, non sostituirà mai internet come oggi e non avrà mai questo appeal, cioè saranno sì tanti ambienti di internet separati e staccati con la realtà virtuale, il 3D, tutto quello che vogliamo, magari anche coinvolgenti eccetera, ma non sarà mai un metaverso, saranno tanti ambientini, tanti piccoli siti 3D con la realtà virtuale e robe del genere.
Certo, certo.
E in questo momento non c'è nulla che possa far pensare che non vada in questa direzione.
Certo, ma se va in questa direzione è una bolla di sapone. Certo. Cioè, è perché non c'è un CERN, non c'è un Tim Berners-Lee, non c'è qualcuno che prima degli altri dica questo è lo standard. Noi ci abbiamo già parlato come università per 3 anni, i militari ci hanno costruito la rete perché pensavano che sarebbero riusciti meglio così a fare le loro guerre e la loro difesa, noi le abbiamo utilizzate per scambiarci informazioni, fatelo anche voi che magari ci fate anche dei soldi.
Però i social sono, non sono nati con Tim Berners-Lee, no, e no, non certo, sono una bolla di sapone, certo, in questo momento.
No,
quello che può essere,
ma certamente no, ma sono nati dopo Tim Berners-Lee e sono nati grazie al fatto che la rete c'era, che la gente era già andata sulla rete, che c'erano dei meccanismi eccetera, ed è stata resa più appetibile, per cui c'era un qualche cosa di globale, un universo dove poi ognuno, dove c'erano inizialmente degli ambienti interoperanti e qualcuno ha detto no, faccio un ambiente singolo dove produzione e consumazione dei contenuti avviene tutto nello stesso ambiente, va bene, perfetto. Ma se prima non ci fosse stata internet con questa spinta universalizzante, saremmo ancora con CompuServe, perché Facebook prima di internet era CompuServe, te lo ricordi com'era CompuServe? Anche allora no. C'erano gli ambienti. Non CompuServe, siete
non
troppo
so
piccoli.
Di cosa stai parlando?
Siete troppo piccoli. Tu immaginati delle mega BBS, cioè dei numeri a cui tu telefonavi col tuo modem e lì dentro avevi l'email, le informazioni, gli annunci e tutte quelle cose lì. C'era quello di CompuServe, che tu facevi il numero di CompuServe e vedevi gli annunci di CompuServe, riuscivi a scrivere ai tuoi amici che erano su CompuServe. Dopodiché, se però volevi parlare con gli amici che erano su America Online, tu buttavi giù la linea telefonica, facevi un'altra telefonata, aprivi il programma di America Online e interagivi con America Online. Ed erano ambienti completamente separati.
Però tu prova a scrivere da Facebook qualcuno che sta solo su Twitter,
certamente, perché da CompuServe e America Online sono falliti, perché a un certo punto è nato internet con la sua interoperabilità e finalmente per mandare un'email a Giulio Coppini non dovevi collegarti per forza all'ambiente di Giulio Coppini, ma lo buttavi in questo mare magnum che si chiamava email e gli standard e i server parlavano tutti tra di loro e permettevano di arrivare. Poi c'è stato la prima bolla del web con una serie di promesse nel web interoperante che si sarebbe riusciti a fare tutto, che collegava tutto, miliardi su miliardi, la bolla è esplosa. Chi è sopravvissuto? Anche qui sopravvivenza del più adatto, come dicevamo al Festival del Podcasting, quelli che facevano tutto da loro, cioè utilizzavano l'infrastruttura, quella sviluppata da tutti, ma per chiudere tutti dentro un silo, se una gabbia, è stato un modello, ma...
Sono nati dalle ceneri di quella bolla.
Ma sull'infrastruttura struttura che quella bolla aveva finanziato.
No, ok, però l'infrastruttura, cioè l'internet rimane anche nel metaverso, poi possiamo discutere se il caschello
quello,
di Facebook
è quello
è un altro discorso.
Cosa vai in giro con quattro caschi? Ti metti quello di Apple, poi se non vedi le informazioni arrivi vicino alla macchina, vabbè, per vedere se la macchina è aperta o chiusa devi toglierti il caschetto di Facebook, ti devi mettere il caschetto di Apple, poi vai al cinema, ti togli il caschetto di Apple, ti metti quello di...
però oggi lo puoi confrontare.
Amici, ti metti il caschetto di Facebook, serve una
lo puoi confrontare con il mondo Android e il mondo Apple per fare qualcosa che possa somigliare a quel tipo di discorsi. Poi da capire appunto se Oculus rimane una piattaforma aperta, quindi se io sono la Facebook del Facebook, un'altra azienda che vuole sviluppare nel metaverso e vuole essere presente sul caschiello di Facebook e su quello di Apple e su quello di Microsoft, se lo potrà fare, oppure se tu dall'Oculus puoi accedere soltanto non di Facebook ma di Meta, se puoi accedere soltanto ai contenuti di Meta, a quel punto diventa un po' una zappa sui piedi, sono d'accordo.
Certo, ma quanto ci ha messo le aziende che fanno domotica a capire
ma
ci mancherebbe, certamente. Come diceva mio amico direttore, ve lo dico in post trasmissione perché è un po' spicy questo. È un po' spicy e poi ci vuole un po' di contenuti, poi niente di che, per carità. Streaming. Avete visto a proposito di Star Trek lo sgambetto di Paramount che hanno fatto Gateway Drug, hanno fatto assaggiare Star Trek Discovery su Netflix insieme a la maggior parte dell'universo Star Trek era distribuito sulle piattaforme esistenti, a proposito di piattaforme, di luoghi chiusi e robe del genere. Questa settimana è uscita la prima puntata della nuova stagione, ma in tutto purtroppo il mondo dove erano abituati a vederla su Netflix non è comparsa. Comparirà
su
Paramount Plus quando uscirà Paramount Plus in giro per il mondo, cioè probabilmente tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023.
Dio benedica la pirateria.
Certo.
Che bello, l'abbiamo detto all'unisono.
Certo.
Altro che di NFT Bay.
Ragazzi, è così. Però va bene, meno male che c'è anche quello. La cultura dell'illegalità su Digitalia. Va bene.
Ruberesti mai un film? Sì. Ruberesti mai Star Trek?
Cioè, io lo voglio vedere.
Cioè, volendo, sì. Sì, è più facile così.
Tu crei un contenuto che è il più... cerchi di farlo che attiri il più possibile, no? Paghi i miliardi, gli psicologi migliori dell'universo per aiutarti a rendere il tuo prodotto più bello, più appetibile, perché la gente lo desideri di più. Dopodiché paghi i marketer migliori del mondo, chiami Giulio Cupini e gli dici: utilizza tutti i tuoi trucchi e tutta la tua conoscenza, ti do qui 10 milioni Dotto per stringe. Fare in modo che tutto il mondo desideri questo prodotto più di ogni altra cosa. Dopodiché non ve lo do, non vi permetto di accedervi. L'unico modo per accedervi è infrangere la legge, cioè lavori contro te stesso. Di fatto tutti gli investimenti per rendere questo prodotto più appetibile, più conosciuto, eccetera, sono investimenti per favorire la pirateria.
Sottolineiamo che Ibrahimovic, oltre ad avere una visa UK, era anche fan di Star Trek.
Ed è parecchio incazzato in questo Michele, cosa ha combinato Adele, il tasto shuffle Spotify?
Adele ha fatto togliere il tasto shuffle dalla visualizzazione per album del suo nuovo album 30. Sicuramente nel momento in cui sei Adele, se vai da Spotify e gli dici o facciamo così oppure non ti do i diritti per l'album, ovviamente solo se sei Adele, però è un punto interessante quello di andare a forzare su un determinato tipo di contenuti, come quello può essere quello di un album, un comportamento nei confronti dei tuoi ascoltatori, perché tanto se alla gente, se prima magari gliene fregava poco di ascoltare tutte le tracce nell'ordine corretto dalla prima all'ultima, come dire, come per il discorso di Star Trek, no, continuerà a trovare, magari li metti nelle playlist, ti fai lo shuffle delle playlist.
Non c'è lo shuffle, però ci avrai i tasti salta avanti, salta indietro, immagino. O a disabilità,
sì, vabbè,
quello.
Però che sbatta, però quello.
Ah, cioè,
non è che puoi stare là a fare
che fatica, povero che fatica.
No, però nel momento in cui vuoi sentire, sì, appunto, sì, l'album,
vabbè, è una scelta d'artista, una scelta di principio
che appunto finché sei un artista come Adele puoi fare. Poi l'album ho provato anche ad ascoltarlo oggi, è un altro album di Adele, non ho pianto neanche una canzone,
ma perché ti manca l'empatia, Michele.
Hai ragione, sono una bestia.
E vabbè, evviva Adella. Beh, tutti i meccanismi, tutti gli artisti sono ancora legati, hanno spesso ancora bisogno, no, di spazi, di esplorare spazi un po' più larghi di quelli dentro a cui le hanno costrette la rivoluzione digitale della musica. Prima iTunes, che ti permetteva di comprare ogni singolo brano separatamente, e ancora di più lo streaming, dove fondamentalmente ascolti delle playlist di cose separate. L'artista, c'è quello che gli piace dipingere il quadrettino 10x10, c'è quello che gli piace fare la fresca da Cappella Sistina. La fresca da Cappella Sistina su Spotify
con set album strumentale, ecco, Frank Zappa su Spotify credo che faccia i billions.
No, è certo, la fa per quelli che l'hanno imparato ad apprezzarlo 20 anni fa, e oggi un nuovo Frank Zappa difficilmente può emergere, però sai, non è detto, l'arte trova sempre il modo, ad esempio bloccando il tasto shuffle, perché no? Va bene, dai. Flash news, Michele, sei pronto?
Flash news, flash sì, news. Sono pronto. Mamma mia, con la sigla nuova. I siti dei giornali fanno cancel culture, anzi sono contro la cancel culture, nel senso che quando cancellate l'abbonamento, l'FTC dice che fare i dark pattern per evitare di essere cancellati è illegale, e noi siamo tanto contenti. Forse gli americani si comprano però anche la TIM, il fondo KKR si decide di comprarsi la DSL della TIM, forse non sanno a quanto va. Netflix, che quindi lancia i primi giochi su iPhone e iPad, non è che ne sentissimo esattamente il bisogno, mentre invece sentiamo il bisogno di non essere telefonati fuori dall'orario di lavoro, e in Portogallo hanno deciso di vietarlo di disturbare i dipendenti fuori dall'orario lavorativo. L'Apple dice, richiama l'Unione Europea e gli dice: no, guardate che l'USB-C non lo vogliamo implementare come caricatore unico perché non tiene al passo con l'evoluzione tecnologica. Hanno ascoltato nel frattempo la puntata di Digitalia. La Tesla ha lasciato fuori qualche proprietario delle sue macchine perché il server non rispondeva, non benissimo. Qualcuno sta indagando sui cinesi che hanno comprato un produttore di droni in Italia. La Apple ha annunciato che venderà i pezzi per fare del self repair, e questa è una bella notizia che non doveva andare in Flash News, ma ne dovevamo parlare in trasmissione. E infine i pompieri che usano l'acqua per spegnere, no, non è vero, New Firefighting Tool delivers water directly to blazing EV battery, quindi per spegnere gli incendi delle auto elettriche continuano a usare l'acqua.
Hanno costruito un attrezzo che si infila sotto la macchina speciale e lo spara direttamente dentro la batteria. Si sono dotati di un meccanismo particolare apposta per spegnere gli incendi delle batterie. Grazie Michele, se volete due minuti per il discorso del self-repair, della vendita di Apple, ce la possiamo mettere, nessun problema.
No, è una bella notizia, ne abbiamo parlato spesso del self-repair, ed Apple ha annunciato qualche giorno fa che fornirà parti di ricambio, strumenti e manuali a partire dalla iPhone 12 e dalla iPhone 13 in pratica a tutti quanti, sia che siate un riparatore amatoriale, sia che siate invece un centro di riparazioni.
L'utente finale
quello intendo, sì, poi sì. Come dire, non è proprio un lavoro che può fare chiunque, chi non ha mai provato ad aprire uno strumento di elettronico, quello di cambiare forse anche la batteria degli ultimi iPhone, ma sicuramente non lo schermo, non è una cosa semplice. Però è appunto una bellissima notizia. Poi se lo fa la Apple, si spera che sia anche tra le cose che verranno copiate poi dagli altri produttori,
certo,
che potranno creare, creare un ecosistema poi di riparatori, perché poi noi siamo, vabbè, come al solito, siamo sempre molto centrati nel mondo occidentale, nelle grandi città, dove un centro autorizzato dalla Apple si trova sempre. Però se siete nel mezzo della Birmania, non è detto che troviate un centro di riparazione
anche
autorizzato, e non
andare,
per questo
magari devi andare,
vabbè,
a quei
Birmania,
simpaticoni
Sanremo,
di
siamo là.
Esatto. Certo, anche noi abbiamo le statue quelle famose di madreperla con la...
certo dei Buddha, il Buddha
purtroppo
nella roccia.
Non abbiamo vabbè, lasciamo stare. Sì,
e può creare appunto una vera e propria economia, anche opportunità di lavoro,
certo. E una cosa che hanno i commentatori più celebri hanno dimenticato di menzionare, anche il favorire,
ma noi menzioneremo
la cultura dell'hacking, perché cavolo, il ragazzino che c'ha 16 anni e che il papà ha nel cassetto l'iPhone 6S rotto, sì, che non funziona, e che tanto lasciarlo lì rotto per rotto, mi faccio mandare per 50 euro.
No, il 6 no, però dal 12 in poi.
Va bene, i pezzi di ricambio della Apple, e poi mi metto lì col cacciavite, con le istruzioni via internet, tanto rotto per rotto, provo ad aprirlo, imparo come si fa e cosa non si fa. È un tornare un pochino alle origini, no, del sì, movimento geek, dell'idea della può avere un aspetto anche informativo e anche
certo,
istruttivo.
E
ecco,
poi dal punto di vista ecologico, questo è soltanto questo annuncio vale tutti gli annunci di bullshit eco wash, greenwashing fatti da Apple, ma che vabbè, perché Apple ne stiamo parlando, ma lo fanno tutte le società, di carbon footprint, ti cambio la scatola e ti riduco del 5% la quantità di cartone. Qui stiamo parlando invece di upcycling,
non buttare l'oggetto,
certo, non buttare l'oggetto.
Vedrai
che vuole
quando
anche
ti manderanno
dire
la batteria e non ti metteranno la chiave Tor a 18 poli del numero 13, perché tanto te l'abbiamo già messa tante volte, ma io non ce l'ho, non so dove trovare. Ma
ero in bagno.
Inquina, non si può inquinare.
E poi aspetta, volevo dire anche un'altra cosa, ma me la sono dimenticata. E quindi mi ha interrotto lì nel mentre della creazione.
È un ottimo modo per chiudere la puntata.
Perdonami, certamente l'universo sarà peggiore per averti interrotto, ma se è così importante verrà fuori la prossima puntata.
Potremmo fare un NFT della cosa dimenticata da Michele.
Bello.
Signori e signori del giorno.
Chissà se qualcuno ha fatto un NFT che punta a Void.
Non male.
Su Null.
Certo, Dev Null. Cioè esattamente Dev Null. Va bene, Gingi del giorno, i regali digitaliani per i digitaliani. A fine trasmissione le voci digitali selezionano per voi hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Giulio, dai, comincia tu.
Ma allora, il mio è un gioco che chiaramente conoscete tutti, ma in realtà su mobile ha una sua declinazione specifica veramente molto divertente. Call of Duty Mobile, nella sua versione di iOS, che è un gioco che si distingue per molte dinamiche da tutti gli altri shooter per la qualità veramente con cui è stato prodotto. E devo dire che per chi magari fa fatica a sedersi in console, a trovare il tempo per fare gioco seduto e vuole magari fare un po' più di casual gaming, questo è veramente perfetto, perché ben fatto, molto aggiornato, e soprattutto per chi è un po' amante della saga, dentro hanno inserito le mappe storiche sia di Black Ops che di Modern Warfare, che sono molto molto fighe. Quindi è divertente, c'ha le modalità squadre, 5 contro
5, sempre un first person real time, eccetera eccetera,
e c'ha tutta la parte un po' Battle Royale, sì, quindi c'è anche tutta quella parte là. Molto carino, e c'ha insomma un percorso di crescita anche che non ti costringe subito a spendere soldi, ma comunque la parte gratuita resta ben fatta, okay. Quindi bravi loro, sì, sì. E assolutamente consigliato.
Grazie,
altro
Giulio.
Che nel traffico prima,
sì, anche perché poi con la Ducati non è tanto credibile sta storia del traffico, no?
Bene, anche Call of Duty sulla Ducati, però.
No, ma la Ducati serve proprio per arrivare prima a casa e giocare a Call of Duty, mentre dice a tutti gli altri: non posso rispondervi, sono ancora nel traffico.
Sentite il rumore? Sì.
Michele, gingillaci.
Vi gingillo con, continuiamo nel mondo della lettura, come per gli ultimi gingilli, con un nuovo settimanale che si chiama L'Essenziale ed è della stessa redazione dell'Internazionale, però al contrario dell'Internazionale questo non è internazionale ma parla solo dell'Italia.
Potevano chiamarlo il Nazionale, scusa.
Ma fa un po' troppo,
fa un po' destra,
un po' troppo nazionalismo, sì.
Un po' destra, vabbè.
E quindi si chiama L'Essenziale ha la forma in realtà di un quotidiano nella sua versione cartacea, e costa 2,50 euro, lo trovate in edicola ogni sabato, e ha, secondo me è fatto molto bene perché spiega bene le cose, le spiega senza editorializzazione, ed è concentrato su quelle notizie, ecco, non tanto la polemichetta del giorno come magari fanno molti giornali sia di carta che di pagine digitali per stare dietro alle ultime notizie, ma appunto si prende un po' più il tempo di affrontare argomenti che possono essere buoni tutta la settimana e non solo. Lo trovate appunto nelle edicole a 2,50 euro, oppure credo che ci sia anche la versione digitale e i relativi abbonamenti.
Sì, non riesco a capire se riesce a pagare in digitale il singolo numero. Sembra di no. Sembra
secondo
che si
me
possa
no.
Fare solo l'abbonamento. Mi piace un po' poco.
Che costa tipo 50 euro
all'anno. 50 euro all'anno, sì, sì, sì. Grazie, non avevo ancora avuto notizia. Grazie Michele.
Vabbè, ci avrai un'edicola a Sanremo, non c'hai il riparatore.
No, sai che qui ci sono solo quotidiani birmani, ci sono qui a Sanremo. Ultimo gingillo del giorno, un video su YouTube, il disastro dell'Hindenburg a colori. C'è qualcosa da spiegare? No, se non sapete cos'è il disastro dell'Hindenburg, niente male, scoprirete un pezzo di storia importante del secolo scorso, se lo sapete sicuramente non l'avete mai vista, in video ricostruito a colori. Una roba molto molto spettacolare per un momento storico molto molto particolare. Insieme agli altri gingilli del giorno lo linkiamo su digitalia.fm/601 come d'abitudine. Da un po' di tempo a questa parte trovate il link ai gingilli del giorno e a tutte le notizie di cui abbiamo parlato in trasmissione.
E siamo ai saluti finali delle orecchiette fresche, vi abbiamo già detto, per cui che dirvi, vi aspettiamo la settimana prossima. Avete qualche cosa, qualche annuncio, qualche roba nuova da annunciare, da fare, da dire, da fare? Quando ci fermiamo per le vacanze di Natale c'è ancora tempo, lavoriamo per voi ancora. Oggi siamo al 22 di novembre, il 29, il 6, il 13, anche se il 6 scappano tutti i meneghini vigliacchi, il 13 e anche il 20, ci fermiamo quindi due settimane nelle vacanze di Natale e il 10 gennaio siamo poi di nuovo con voi. Speciali al momento non abbiamo in programma, ma lavoriamo lunedì dopo lunedì, settimana dopo settimana, per portarvi nelle case la migliore notizia, il miglior commento alla notizia digitale all'italiana. Per questa sera è tutto, per questa puntata è tutto, non è sera, facciamo il time warp su Digitalia, lo sapete, per questa puntata è tutto, dalle mie studio Ligure 1 di Sanremo, un saluto da Franco Solerio.
Dallo studio di Milano, un ciao da Michele Di Maio.
E un ciao anche da Roma, da Giulio Cubini.
Ci sentiamo la settimana prossima, con una nuova puntata di Digitalia.